Radio Immagina.
Buon pomeriggio e benvenuta, aggiungo finalmente nei nostri studi, a Marta Bonafoni. Ciao Marta, grazie
buon
per essere con noi.
Sono felicissima finalmente di entrare in questo studio bellissimo, devo dire. Finora avevo avuto solo
facciamo
occasione
un po' di pubblicità
a
Radio Immagina, perché magari no, quando
bello.
Si ascolta la radio non
bei
si ha...
colori positivi danno carica, devo dire, un bellissimo studio. Complimenti.
Grazie. Tra colleghi ci si dà del tuo,
sì,
quindi
vai.
Abbiamo deciso quest'oggi
anche
di lasciare da
parte lei.
Anche perché
i tanti argomenti velocizzano col tu, quindi
assolutamente sì. Allora, lo ricordo, Marta Bonafoni fa parte della segreteria del Partito Democratico, dove è la coordinatrice, si occupa anche di terzo settore e di associazionismo. Allora, prima di arrivare alla segreteria di domani, c'è il grande tema del salario minimo, no? Su cui il Partito Democratico sta costruendo un grande lavoro, un lavoro anche con le forze d'opposizione. Ad oggi diciamo che gli unici a essersi smarcati sono quelli di Italia Viva, Matteo Renzi e la sua squadra. A che punto siamo? Leggevo l'altro giorno un'intervista a Repubblica della segretaria Schlein, no? Dove a questo proposito diceva: il paese è segnato da enormi sacchi di lavoro povero, parliamo di oltre 3 milioni di italiani indigenti, benché sulla carta dotati di un impiego. Questa è la situazione?
Esattamente così, dai 3 ai 5 milioni, queste sono le stime, di persone, uomini, donne, soprattutto donne in generale, che lavorano sotto quella soglia che abbiamo fissato con questa proposta unitaria, come ricordavi, a 9 euro l'ora, sotto la quale non è lavoro e sfruttamento, come ama ripetere la nostra segretaria. Un dato confermato dal fatto che, ad esempio, tra i percettori del reddito, ai noi da qualche giorno ormai passato, questo è l'ultimo mese, no, in cui chi poteva accedere a quel sussidio potrà ancora farlo, dopodiché con il cosiddetto DL lavoro appena convertito in legge ciò non sarà più possibile. In quelle cifre dei percettori del reddito, ben il 20% di uomini e donne erano anche lavoratori. Si chiama lavoro povero in Italia, si chiama lavoro bloccato dai troppi contratti pirata, si chiama lavoro bloccato dai mancati rinnovi, di fatto è sfruttamento legalizzato. E noi pensiamo, per la verità non da soli, arriviamo da una mattinata in cui la segretaria è stata a dialogo non soltanto con Giuseppe Conte, che insieme a Calenda e a Verdi e Sinistra ha firmato, no, la proposta unitaria, ma anche con UIL e CGIL, che dicono la stessa cosa. Siamo arrivati al punto di dire che va fissato per legge una soglia sotto la quale non si può chiamare lavoro.
Bonafoni, hai capito perché Matteo Renzi, Italia Viva, si sono in qualche modo smarcati da questa partita, da questo lavoro?
Ho capito che la voteranno una volta che verrà calendarizzata, cosa per la quale facciamo il tifo evidentemente, ma non hanno voluto sottoscriverla. Io da un po' che non capisco l'atteggiamento di Renzi, non so se abbia a che fare con questo tira e molla che ha intrapreso con il suo ex compagno del Terzo Polo Calenda, o ha a che fare ad esempio con alcune dinamiche che lo vedono più spostato verso destra che verso il centrosinistra. Arriviamo evidentemente da una sconfitta in Molise in cui Italia Viva appoggiava il candidato delle destre, lo vedremo, ma oggi mi sembra più importante incassare il fatto che c'è un fronte molto ampio. Oggi i giornali, l'avrete raccontato, sono pieni di voci di lavoratori e lavoratrici che raccontano, no?
Guarda, io qui davanti, la prima per esempio è il quotidiano
Bravo,
Domani,
l'ho
no?
vista anch'io.
Allora, il salario conveniente, si
pochi,
racconta per pochi.
Pochi,
si racconta di questa battaglia che in realtà è iniziata da diverse settimane, il 30 maggio a Campi Bisenzio, siamo in provincia di Firenze, sono i lavoratori appunto di questo grande gruppo che lavorano con turni massacranti e vengono pagati molto poco.
6 euro, se ho letto bene l'articolo, sono persone a cui abbiamo aperto la porta anche noi, chissà quanti di chi ci ascoltano, no? È andato in quel grande distributore di mobili per comprarsi una stanza da pranzo piuttosto che il letto o un armadio. Ebbene, avete aperto la porta a questi famosi lavoratori poveri, sfruttati, non fuori legge, ed è questo il punto: provare a riportare dentro un alveo costituzionale, non a caso citiamo per l'appunto la Costituzione nel portare avanti questa proposta unitaria, quello che anche i sindacati ci chiedono di fare. Peraltro alcuni accusano, ma questo dipende, alcuni, il governo stesso ci ha risposto, no? Dalla ministra serve la contrattazione contrattazione, ci mancherebbe altro. Questa è una legge, una volta approvata, che servirà a rafforzare la contrattazione, certo non a sostituirsi ad essa. Ma basta guardarsi intorno, ciò che c'è, per capire che c'è questa esigenza.
Allora, volevo salutare anche tutti coloro che ci stanno seguendo attraverso la pagina Facebook del Partito Democratico. Se avete domande per Marta Bonafori, il numero, ve lo ricordo, di Radio Immagina è il 342 14 26 902. Ti leggo subito un paio di messaggi. Francesco Gallo, buongiorno, mi aspetto una grande battaglia sul salario minimo da parte del PD. Scrive anche Giacomo, giusta la battaglia per il salario minimo, giusto anche affrontare la problematica della scuola e della sanità, che fanno parte poi del grande lavoro dell'estate militante del Partito Democratico.
Assolutamente, lavoro, 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 ripetuto 3 volte uno dei punti delle battaglie. La scuola la vedremo, credo, riemergere a settembre, no? Con la riapertura, con Irene Manzi stiamo già preparando un grande evento a partire dai più piccoli e dalle più piccole. La sanità invece ci vede già impegnati, Marina Sereni ha appena inaugurato una serie di tour esattamente dalla Sardegna per strutture sanitarie. Siamo impegnati e impegnate nelle feste dell'unità, perché anche qui il governo sta sostanzialmente definanziando la sanità pubblica, che pure invece negli ultimi anni aveva avuto un lieve incremento a fronte dei tanti definanziamenti degli ultimi 20 anni almeno. C'è bisogno di potersi curare e di non creare una sanità di serie A, di serie B. Fammi aggiungere un elemento a tutto questo: l'autonomia differenziata, che rischia ancora una volta di vedere retrocedere le regioni, guarda caso del sud, ma non solo quelle, rispetto al presente, quando già abbiamo 2 regimi sanitari totalmente diversi, ad esempio in Veneto piuttosto che in Calabria.
Assolutamente. A proposito dell'autonomia differenziata, in questo caso gli appuntamenti sono il 14 e il 15 di luglio, vado così a memoria, con i sindaci.
Bravo, bravissimo.
Perché ci sarà una grande iniziativa. Stavo leggendo quello che qualche istante fa ha detto il segretario della CGIL a proposito del discorso salario minimo. Queste sono le parole di Landini: c'è bisogno di aumentare i salari perché milioni di persone vivono con una paga oraria sotto i 9 euro e questo non è più accettabile. Serve anche una legge sulla rappresentanza per neutralizzare la crescita dei contratti pirata aumentata in questi mesi. Quindi salario minimo e legge sulla rappresentanza devono procedere insieme. Mi
esatto.
Sembra che su questo
è
insomma,
la nostra
la
posizione
indicata.
Devo dirvi che anche le interlocuzioni con Confindustria non hanno trovato una porta chiusa, tutt'altro rispetto al salario minimo. Lo Stato da queste 9 euro l'ora potrebbe guadagnare, c'è una prima stima, 1,5 miliardi di introiti, perché ci sarebbe più occupazione, perché i sussidi, ad esempio quelli che vanno a sostenere l'incapacità, no? Di poter arrivare non a fine mese, alla terza settimana del mese, per lavoratori e lavoratrici, vedrebbero un decremento, e poi si aumenterebbe il potenziale di acquisto, no? Che è quello che sta bloccando di fatto il sistema Italia.
Marta Bonafori, che ti aspetti da questa estate militante del Partito Democratico? Hai raccontato gli appuntamenti, no? Con le feste nazionali, poi ci saranno alcuni appuntamenti ad hoc. È un partito che, come dire, deve tornare a farsi anche conoscere in qualche modo dal territorio.
Hai colto uno degli obiettivi fondamentali. È vero che si dice vabbè, ma è estate, fa caldo, dopodiché è un'estate che prelude a un autunno complicatissimo, perché il DL Lavoro racconta le premesse di quello che noi pensiamo sarà un'emergenza sociale ulteriore, no? Perché arriviamo ormai da tanti anni in cui le crisi hanno colpito soprattutto i ceti poveri, ma ormai anche medio poveri del nostro paese. Sarà un'estate dove i circoli si riattiveranno. Non a caso noi il 30 giugno, temerari, durante il ponte per Roma, abbiamo riempito un circolo al Pigneto, semiperiferia romana, per parlare di casa, del nuovo piano casa che il Partito Democratico vuole costruire insieme ai portatori di interessi sani che stanno intorno a questo grandissimo e troppo trascurato anche da noi tema negli ultimi anni, la casa come diritto. E l'indicazione, ma devo dire è un'indicazione che sta arrivando reciprocamente da noi e dal meraviglioso Popolo Democratico, è quello di aprire i circoli alla discussione e di aprirsi a quel mondo, la società civile, l'associazionismo, il sindacato, che ha bisogno di sentire che c'è una guida intorno a un'alternativa di paese. Sono ore di grande claustrofobia. Citavi una settimana caldissima, no? per la Presidente del Consiglio Meloni, per la maggioranza, per il governo delle destre. Noi dobbiamo non soltanto chiaramente opporci a questo governo, ma a raccontare che idea di paese e di mondo abbiamo, e pensiamo che l'estate militante servirà soprattutto a questo.
Allora, a proposito di circoli, domani ci sarà una segreteria del Partito Democratico, una segreteria in trasferta, perché sarete a Ventotene, una delle isole pontine, e ci sarà anche l'inaugurazione di un circolo del Partito Democratico. Fra l'altro ne approfitto per ricordare che domani alle 13 sarà nostro ospite proprio il segretario del circolo di Ventotene, Andrea Bonsignori. Come mai questa scelta di Ventotene? Questa è una domanda che magari in tanti stanno facendo e che ti rivolgo, mi faccio portavoce di questo pezzo di ascoltatori.
Guarda, mentre parliamo guardavo i sottopancia della televisione che tenete accesa,
sì,
qui
abbiamo
a
qua
Radio
Rai
Immagino,
News 24.
Esatto, dove nei sottopancia scorrono le notizie del giorno, e ce ne sono almeno due che raccontano di risulta perché domani a Ventotene. Da una parte l'incontro saltato in presenza ma confermato in videocollegamento fra Marine Le Pen e Matteo Salvini oggi per parlare di future alleanze in vista delle prossime elezioni europee nel 2024, dall'altra Tajani che dice impossibile fare quel tipo di alleanza con gli estremisti. C'è in gioco moltissimo nel prossimo anno, non sono le solite elezioni europee, se mai ne sia esistita una ordinaria di elezioni così importanti. Ce lo racconta quello che sta accadendo in Francia, ce lo racconta l'attacco delle destre contro la conversione ecologica, ce lo racconta questo PNRR che scricchiola ogni giorno di più e che diventa meno opportunità, meno capacità del nostro paese di crescere e di crescere nella direzione giusta. Ecco, noi pensiamo che iniziare di fare, anche se poi di mezzo c'è l'estate, però gettare le premesse della nostra campagna elettorale, della campagna elettorale del Partito Democratico da Ventotene, che è l'isola del manifesto, no? Di Altiero Spinelli, non a caso inizieremo proprio da un omaggio, a una visita alla tomba di Spinelli, e iniziare quindi dall'Europa federale, solidale, da un'Europa giusta, sia il messaggio più forte che noi dobbiamo e possiamo mandare nei confronti di questo appuntamento, che non è solo elettorale ma è sostanziale di futuro, no? Della politica europea e quindi anche del destino del nostro paese. Poi c'è questa coincidenza che a noi è parsa bellissima: il circolo sarà intitolato a Ursula Hirschmann, che è una delle figure femminili che hanno fatto l'Europa. Hirschmann ha fondato un'associazione Donne d'Europa a Bruxelles di rientro, no? È stata la donna grazie alla quale noi abbiamo iniziato a conoscere il manifesto di Ventotene, quando Colorni, Spinelli non riuscivano chiaramente dal confino a passare le notizie, quello che stavano andando scrivendo. Ecco, credo che sarà una giornata molto molto bella, molto piena. Abbiamo una sveglia all'alba perché
partite prestissimo, no, con treno alle 6:20, tanto
sì,
per
sì,
far
sì.
capire.
Facciamo prestissimo, ma perché è giusto, perché dobbiamo compattare la visita. In mezzo c'è anche una segreteria, quindi abbiamo anche la nostra riunione chiaramente a porte chiuse, alla quale abbiamo invitato i capigruppo, però lì so, perché poi come sai io faccio anche la consigliera regionale, ho un po' di antenne a Latina, c'è grande attesa anche in provincia e sull'isola perché arriva la segretaria Liz Schlein, e perché sarà curioso anche vedere come la segreteria impatterà con quello che è il primo turismo, no?
Ma certo, è chiaro,
ci sono state le prime partenze, vedremo come andrà, ma insomma sarà una giornata di grande lavoro, di grande impegno, con lo sguardo tutto sul prossimo anno.
Allora, ancora messaggi al numero di Radimagina 342 14 26 90. Questo è un messaggio un po' lungo che scrive Roberto Dainese, scrive da Padova. È venuto un tecnico a fare dei lavoretti a casa mia, mi dice 60 senza ricevuta, 75 con. Rispondo con ricevuta, ha un apparecchio con sé per il bancomat ma non prende il mio, allora pago 75 euro in contanti e mi rilascia un bigliettino denominato documento commerciale, non quindi fattura, perché dice quest'ultima cartacea non si fa più. Io resto con il dubbio, ho pagato ma ci sarà tracciabilità del mio pagamento? Sul fisco insomma non c'è chiarezza, antielusione. Chi paga secondo il dovuto non vede riconosciuta la propria scelta e si offre il destro al pagamento non in regola, dato che appare nominalmente più conveniente. Oltre alla sanità pubblica, il fisco è un altro snodo molto importante. Su questi punti come considera Marta Bonafoni il rapporto con il sindacato? Buona giornata, Roberto.
Allora, intanto grazie a Roberto che si è preso il tempo di scrivere, di raccontarci quello che penso sia anche in questo caso un'esperienza in noi che abbiamo vissuto e viviamo in tanti e in tante. L'elusione e l'evasione fiscale sono una delle battaglie prioritarie del Partito Democratico. Peraltro a giorni arriva in Parlamento la delega fiscale, sarà l'occasione anche per raccontare le nostre proposte, ma è evidente che nel momento in cui una forza politica si impegna, ferma, sanità pubblica, più lavoro, lavoro, scuola pubblica, non può che investire anche su una battaglia senza riserve su questa che è una piaga, no? Il pizzo di cui ha parlato la Presidente del Consiglio con una delle, credo, frasi più gravi che ha pronunciato da quando siede a Palazzo Chigi, perché è passata, no, nell'immaginario, nel simbolico, nell'ordinario del pensiero comune, e invece noi pensiamo che le tasse siano il sostegno stesso all'attuazione della Costituzione.
Marta Bonafoni, domanda per parlare d'altro, perché a proposito dei titoli che prima scorrevano su Rai News 24, domani Figliuolo, il generale Figliuolo, sarà per la prima volta in Emilia Romagna. Ha detto comincia l'opera di ricostruzione. Si è dibattuto molto, no, su questa scelta
troppo tempo
governo.
È passato.
Che impressione hai? Cioè, intanto hai capito perché non Stefano Bonaccini, il presidente della Regione Emilia Romagna, così come anche presidenti di regione di centrodestra chiedevano, no? Penso a Toti tra i tanti. Come mai questa scelta invece di Giorgia Meloni?
Noi speriamo di essere smentiti, ma abbiamo sin dall'inizio capito che la partita, che non doveva mai trasformarsi in tale del post-alluvione, potesse trasformarsi invece in una partita elettorale, no? Perché di qui a poco si voterà anche in Emilia-Romagna. Alcuni atteggiamenti di determinati sottosegretari del governo ci hanno suggerito che si sia intrapresa una strada che ha messo davanti gli interessi di parte a quelli invece di popolazioni, imprenditori, forze sociali piegate da un evento come quello drammatico che peraltro è avvenuto più di un mese fa. E quindi il fatto che tu stesso sottolinei che soltanto domani il commissario prenderà pieni poteri, no, all'interno di un'interazione che immaginiamo
sì,
dovrà
colpisce,
essere la migliore possibile.
Certo.
Sì, perché ti dà l'idea appunto che al di là degli scontri fra di loro su chi dovesse intestarsi la figura, c'è stato proprio un tema di anteporre un interesse. Facciamo così, sicuramente non hanno anteposto l'interesse di quelle popolazioni. Poi staremo a vedere. Io, naturalmente, noi ci auguriamo che il lavoro sarà il migliore possibile, nell'interazione istituzionale più corretta possibile, come deve essere in occasioni come queste.
Assolutamente, va bene. Allora, domanda sul MES o su Santanchè? Come preferisci?
Il
facciamo
cerino,
così.
Qual
tanto.
È più lungo?
Vabbè,
più
andiamo
corto.
Sulla ministra Santanchè.
Caspita.
Che riferirà al Senato il prossimo 5 di luglio, mercoledì prossimo.
Sì, sì.
Ha detto, fra l'altro, che è pronta
senza
anche
repliche.
A rispondere alle domande.
Vediamo. Perché fino a qui sembrava invece cucita
su misura.
Esattamente.
Cucita su misura.
Come piacerebbe la
ministra. Diciamo che le accuse vanno da presunti e mancati saldi delle forniture, bilanci in rosso, lavoratori lasciati senza liquidazione, due le società, in questo caso sotto inchiesta, sono la Key Group e Visibilia, però per il momento, insomma, nessun passo indietro, né del governo né della ministra.
Allora, mi pare di capire che stasera ci sia una
nuova seconda puntata di report
che credo aggiungerà un po' di sale a questa vicenda già gravissima, già da quello che si capisce, altro che Visibilia, qui stiamo vedendone di tutti i colori. Mi pare evidente che il governo è in difficoltà ora, indipendentemente dal fatto che lei possa o meno rispondere in aula, ma come si è arrivati all'aula con quel voto che ha approvato un ordine del giorno della nostra Gribaudo, no? E che in qualche maniera ha inglobato dentro il voto positivo anche una messa d'accusa ancora a carte coperte nei confronti della Santanchè, e poi ancora la Lega che di fatto si è schierata per riferire in aula, la stessa Meloni che a un certo punto, a differenza di quello che ha fatto con Sgarbi, se posso aggiungere un ulteriore elemento, la prima Presidente del Consiglio, che forse non a caso si fa chiamare il primo Presidente del Consiglio donna di questo paese, non ha ancora detto una parola sullo
show di Sgarbi al Maxi
show
di Roma.
Sullo show indegno che c'è stato l'altra sera all'apertura dell'estate del Maxi, adesso al netto delle scuse del Ministro e del Direttore del Museo e del fatto che invece Sgarbi, negando, rivendica, diciamo così, ma Meloni non ha ancora detto una parola. Detto questo, staremo a vedere mercoledì Santanchè come se la caverà in aula, ma ho la sensazione che non sia una vicenda chiusa, ecco.
Va bene. Allora, intanto leggo un altro messaggio, stavo dando un'occhiata. Allora, scrive Nunzio, vorrei chiedere alla coordinatrice, dato che il reddito di cittadinanza è nato principalmente come uno strumento di lotta alla povertà e non, come dice il governo, falsamente come sussidio per il lavoro, di fare una semplice domanda a questo governo di cialtroni. Adesso che praticamente hanno abolito il reddito di cittadinanza, di quanto diminuisce la povertà?
Bella domanda, sarà un dramma. Noi siamo convinti, purtroppo di aver ragione, l'autunno sarà un autunno dolorosissimo per tanti cittadini e cittadine del nostro paese. Era 1 milione, no? L'hanno calcolato diversi istituti di statistica, il 1 milione di persone che ha evitato di scivolare nella povertà assoluta rispetto appunto alla capacità invece di avere quel sussidio che, per carità, l'abbiamo detto noi, l'ha detto la commissione guidata da Chiara Saraceno, andava migliorato, andavano scorporate da una parte appunto il sostegno alla povertà, dall'altro le politiche attive per il lavoro. Si è fatta una grande confusione, ma si è fatta ancora di più una grande narrazione ideologica, no? Il divano, le scorrettezze, in realtà è stato uno strumento che ha salvato letteralmente dalla strada centinaia di migliaia di persone, e che, venendo a mancare di fatto, perché la rimodulazione sostanzialmente lo vincola a una serie di caratteristiche di grande, grande fragilità familiare, no? In qualche maniera lo riaggancia a quel tipo di approccio. Noi pensiamo che sarà un fattore da monitorare con grande attenzione a partire dall'autunno, e bisogna subito far capire a queste persone che noi ci siamo e che abbiamo in mente invece di ripristinare, una volta tornati al governo, uno strumento di sostegno che abbia tutti i crismi della validità di dire avete la dignità e la libertà di vivere, no? In qualche maniera, perché poi di questo si tratta, non essere sottoposti ai lavoretti, a un lavoro pur che sia. Devo dire che il DL appena convertito, da questo punto di vista, è un manifesto ideologico non banale delle nuove destre, della destra guidata da Fratelli d'Italia. Colpisce che l'iter sia iniziato il 1° maggio con uno schiaffo, peraltro 1° maggio che nasce storicamente per la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, no? Senti come tornano le battaglie, e noi ancora nel 2023, ma insomma in quella legge, oggi legge, oltre al smantellamento di fatto del reddito, c'è la liberalizzazione dei contratti precari, il ritorno in massa dei voucher, tutto il contrario di quello che servirebbe a un sistema paese, che ha bisogno evidentemente anche di un investimento sul futuro. E su questo voglio dare un altro elemento ai nostri ascoltatori e alle ascoltatrici. Giovedì, insieme ad Antonio Misiani, responsabile industria e tantissime altre cose della Segreteria Nazionale, con Alice Schlein, evidentemente presenteremo il piano industriale Industria Futuro del partito, che non può che agganciare giustizia sociale e giustizia climatica. Oggi Giorgia Meloni, non so se avete visto, da Milano a Solombarda ha detto questa transizione ecologica pesa sulle imprese, tutto il contrario di quello che le stesse imprese dicono. Lì c'è anche un giacimento di ricchezza, se si vuole cogliere.
Assolutamente, appuntamento quello del 6, di cui ci occuperemo anche noi di Radio Immagina, naturalmente. Vabbè, Francesco da Ostiglia dice: perché non organizzare manifestazioni contro il caro vita e l'insipienza del governo su questo fondamentale argomento? Le manifestazioni ci saranno, perché l'estate militante del Partito Democratico va proprio in questa direzione. Marta Bonafoni, lo ricordavi prima, siamo diventati un caso in Europa con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, siamo diventati un caso anche con il MES, però, no? Perché di fatto stiamo bloccando in qualche modo l'azione dell'Europa. Hai capito che cos'è che, come dire, non convince il governo, che cos'è che manca, perché questo ritardo? Perché poi anche lì, insomma, le sensibilità sono diverse, no? C'è il Ministero del Tesoro che dice no, bisogna andare, firmare, perché è importante essere dentro quella partita. E poi c'è il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e una parte consistente invece della maggioranza che dice no, aspettiamo. Perché?
Abbiamo capito che c'è stata una campagna elettorale che ha detto delle cose, e oggi che si è al governo necessariamente bisogna prendere atto del contrario delle cose dette. Il Ministro dell'Economia ha presentato una relazione qualche giorno fa in cui ha smentito le posizioni contro la ratifica del MES, che non vuol dire la sua attivazione, peraltro. Io non so quanti abbiano colto questo, che non è un dettaglio, no? Non è uno spiffero. Il fatto che noi stiamo bloccando con la mancata ratifica tutti gli altri paesi che l'hanno già ratificato, ma non è che la ratifica ci obbligherebbe il governo delle destre a utilizzarlo. C'è anche qui un fronte ideologico che arriva prima, a questo punto, degli interessi non solo dell'Italia ma del paese, ed è evidente che tutto questo indebolisce anche la trattativa. Punto di domanda, perché una delle cose che abbiamo capito è che l'Italia non ha mai proposto all'Europa le modifiche del PNRR, quindi attendiamo una risposta che non può arrivare visto che la domanda non c'è stata. Però credo che, ecco, l'indebolimento della posizione dell'Italia in Europa sia dovuta a tutte queste tessere, no, di un mosaico che non torna perché questo è un governo che nasce nemico dell'Europa nelle proprie radici culturali e non riesce a diventare governo europeo fino in fondo.
Allora, siamo giunti al termine anche di questo filo diretto. Ricordo ancora per chi si fosse messa all'ascolto tardi che il nostro ospite oggi è la coordinatrice della segreteria del Partito Democratico, Marta Bonafoni. Io vorrei chiudere, Marta, se sei d'accordo, parlando di femminicidi, perché purtroppo sono stati quelli che ci siamo lasciati alle spalle giorni drammatici. Anche c'è il caso di Primavalle, con questa ragazzina, mi verrebbe da dire, di 17 anni, assassinata da questo suo amico, insomma, con questo ragazzo con cui aveva un rapporto d'amicizia. Anche questa resta un'emergenza, no? In qualche modo del nostro paese. Adesso, al di là dell'educazione che poi ognuno dovrebbe dare, no, ai propri figli e insegnargli che, insomma, mai la violenza, anzi, che cos'è che la politica può ancora fare, secondo te, per cercare di rispondere a tutto questo?
Moltissimo. Oggi, tra l'altro, c'è una fiaccolata alle 19 organizzata dall'Istituto Gassman, che era l'istituto che Michelle a Primavalle frequentava. E io credo che l'educazione e la formazione siano il tassello fondamentale. Poi forse anche dare il buon esempio, no? Senza tracciare delle linee troppo brevi, però quello che è successo l'altra sera al Maxi, nelle ore in cui è stata presentata una...
Maxi Vittorio Sgarbi, esatto, per chi non fosse stato attento.
Nelle stesse ore la divulgazione dei nomi, dei componenti, peraltro tantissimi, di una commissione che presso il Ministero della Sanità dovrà occuparsi di riscrivere la sanità del nostro paese, in cui, se non ricordo, decine di persone coinvolte, zero donne, zero, non una, cinque, troppo poche, zero. Io credo che dare l'esempio e contestualmente investire tante risorse sulla scuola ci debbono dire che non è un appuntamento rinviabile. Tu hai detto emergenza, secondo me questa è un'urgenza vera e propria, diventa emergenza ogni volta che arriviamo in ritardo rispetto al femminicidio, ma insomma anche l'età delle vittime cosiddette e dei loro aguzzini si stanno abbassando in maniera clamorosa, e sono sempre più gli adolescenti. Adesso, in questo caso, addirittura lei aveva 17 anni, quindi è successo che l'atto finale è arrivato fino in fondo, ma le denunce da parte delle minori sono ormai tantissime. Io non so a quanti di chi ci ascolta sia capitato di parlare di questo nelle scuole. È impressionante, tu finisci l'assemblea, può durare un'ora, 5 minuti o tutta la mattina, c'è sempre un caso in cui una studentessa si alza e, magari dicendo alla mia amica è successo, racconta un fatto che la riguarda. E fa parte delle vite dei nostri figli e delle nostre figlie, delle nostre figlie e dei loro compagni, no? E noi dobbiamo veramente assumere questa come una responsabilità grandissima. Io so che Cecilia D'Elia oggi riunirà il coordinamento delle donne democratiche e sarà uno dei punti in discussione, inevitabilmente, non solo per la coincidenza, ma perché le donne democratiche non possono che porsi, come ha fatto Valeria Valenta alla guida della Commissione Femminicidio, contro questa che è una piaga non più sopportabile di una democrazia lesa nella profondità di quello che significa essere democrazia.
È così, lo ricordo, era Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria del Partito Democratico. Allora, grazie intanto per essere stata con noi. Ricordo domani l'appuntamento con la segreteria a Ventotene, sarei lì.
Metto la sveglia.
Buona sveglia, esatto. appunto per questo, Marta, grazie.
Grazie.
Buon
a
lavoro,
voi.
A presto. Ringraziamenti Elena Daniello in regia, Silvio Garbini allo streaming, tutti voi all'ascolto. Da parte di Cristiano Bucchi, l'augurio di una buona giornata e buon ascolto.
Radio Immagina, dalla parte delle persone.